perno originario. Appunti sul respiro delle rovine. Anche il pensiero dalle aspirazioni più astratte e generali promana da un corpo sempre situato nel tempo e nello spazio. Quello di Immanuel Kant, filosofo assurdo a posteriori, a simbolo dell'illuminismo e perfino a visionario anticipatore dell'unità europea, amava andare a passeggio per le strade della sua città. Non una città qualsiasi, una città del Baltico di nome Königsberg, capitale dal 1457 dello stato monastico dell'ordine teutonico, poi del Ducato di Prussia e più tardi, ai tempi di Kant, del Regno di Prussia. Una città che oggi si chiama Kaliningrad, situata in una exclave della Federazione Russa, mentre la regione di cui fu il fiore all'occhiello, la Prussia orientale, è toccata in sorte alla Polonia, in ragione dei nuovi assetti dettati dalla caduta del muro e dal crollo dell'Unione Sovietica. Confrontarsi con la storia della Prussia significa confrontarsi con una serie di interrogativi paradossali che si inscrivono interamente nella questione tedesca, per come l'abbiamo definita all'inizio del nostro viaggio dentro le viscere dell'Europa moderna. Come ha potuto la regione più periferica e di acquisizione più tardiva dello spazio tedesco divenire l'artefice della sua laboriosa e imperfetta unificazione? Come ha potuto questa regione, la più orientale dello spazio tedesco, divenire così intimamente legata e decisiva per gli epicentri occidentali dello spazio tedesco? Come ha potuto questa regione, caratterizzata dalle realtà etnolinguistiche e culturali più prossime al mondo slavo, divenire la culla del Sonderweg, della via originale tedesca e di ciò che verrà considerato come il suo lato oscuro? Ritorniamo per un attimo al nostro punto di partenza, la riforma protestante e la guerra dei contadini. I tumulti che hanno interessato varie parti del Sacro Romano Impero hanno incoraggiato una parte dei nobili a tentare di sottrarsi al controllo del potere centrale dell'impero. Fra questi vi è un certo Alberto, membro della casata degli Hohenzollern e grande maestro dell'ordine dei cavalieri teutonici. Chi erano costoro? Per riassumere, erano i discendenti dei crociati del Baltico, artefici della cristianizzazione delle tribù slave, scandinave e finniche che fino ad allora avevano praticato il paganesimo. Furono queste crociate ad aprire, almeno in parte, la via alla successiva Ostsiedlung, di cui abbiamo già parlato, e dalla costituzione del cosiddetto stato monastico dei cavalieri teutonici, su un territorio oggi compreso fra Danzica e le coste dell'Estonia. Stato che non aveva nulla di uno stato nel senso moderno del termine, ma non diversamente dal Sacro Romano Impero, era piuttosto un mosaico, in seno al quale le città prussiane di recente formazione, distribuite a macchia di leopardo, contendevano il controllo dei territori circostanti ad altri attori in formazione, come il Regno di Polonia e il Granducato di Lituania. Questo caotico stato di cose perviene ad un primo vago scioglimento con la Guerra dei Tredici Anni del 1454-1466, che in seguito al tentativo di alcune città prussiane di rendersi autonome dall'ordine teutonico, cercando la protezione del Regno di Polonia, vede lo stabilizzarsi di una Prussia polacca ad ovest, non ad est, ed una Prussia germanica ad est appunto e non ad ovest. Nel 1525 Alberto, ispirato da Lutero, proclama la secolarizzazione della Prussia germanica, stabilendo così la prima entità politica europea ufficialmente aderente al protestantesimo e ponendo di fatto fine all'esistenza dell'ordine teutonico. Con il Trattato di Cracovia dell'8 aprile 1525 i territori teutonici divengono così un ducato ereditario, ufficialmente vassallo della Polonia di Sigismondo il Vecchio, ma il cui statuto resta diverso da quello della Prussia occidentale e propriamente polacca. Nel 1525 Alberto aveva quindi risolto un problema, quello dell'emancipazione del neonato ducato di Prussia dai tentacoli della Chiesa e dell'Impero, solo per crearne un altro, quello della sua sudditanza al Regno di Polonia, che alla fine del secolo diverrà la Confederazione Polacco-Lituana. In tal modo, egli aveva momentaneamente disgiunto i destini della Prussia germanica da quelli del Brandeburgo di cui era originario. Fra i due territori mancava certo la continuità territoriale, che non si dette se non molto più tardi, nel 1772, con la prima spartizione della Polonia fra la Prussia e la Russia. Ma più fondamentalmente, il Brandeburgo, benché indipendente sul piano sostanziale, restava formalmente una provincia imperiale, un elettorato nel senso del sistema di principati elettori, che restava alla base del Sacro Romano Impero, anche malgrado il suo progressivo disfacimento. Come tale, il Brandeburgo conobbe da vicino le terribili distruzioni della Guerra dei Trent'anni del 1618-1648, mentre la Prussia orientale, come parte della Confederazione Polacco-Lituana, ne fu quasi completamente risparmiata. Ironia della storia, questa divisione avrà dei risvolti positivi per il seguito della traiettoria prussiana. Nel corso della guerra, il Brandeburgo fu in effetti un luogo di passaggio e di scontro delle opposte armate cattoliche e protestanti, e la nobiltà locale cambiò campo in corso d'opera. Inizialmente proclamatasi neutrale, essa fu trascinata nel conflitto dal condottiero Wallenstein, che vi si era accampato con le sue armate imperiali. Ma quando la Svezia entrò in guerra e vi penetrò a sua volta, Gustavo Adolfo la costrinse a posizionarsi in suo favore, suscitando le rappresaglie delle armate cattoliche. All'indomani della ratifica del Trattato di Vestfalia, nell'elettorato del Brandeburgo, una sessantina di città e 5.000 villaggi erano stati distrutti. La popolazione complessiva si era ridotta del 50% circa e in certe zone solo il 10% era sopravvissuto. Ci volle all'incirca un secolo e mezzo per ricostituire la densità demografica preesistente alla guerra. Ma non tutto era perduto. Come abbiamo visto nell'episodio precedente, sulla scia del Trattato di Vestfalia, un trattato di poco successivo, quello di Stettino del 1653, ratificava la spartizione della Pomerania, regione situata fra il Brandeburgo e il Mar Baltico. La Svezia ne acquisiva la parte occidentale, mentre il Brandeburgo la parte orientale, che lo avvicinava di molto alla sua costola prussiana, ancora integra e prospera economicamente. Inoltre, il trauma della guerra dei Trent'anni aveva convinto la nobiltà brandeburghese che era venuto il momento di seguire l'esempio delle forze politiche che in quel conflitto avevano fatto il bello e il cattivo tempo sui territori del Sacro Romano Impero, la Svezia in primis. Federico Guglielmo I, la cui successione aveva avuto luogo in piena guerra, si lanciò allora nell'impresa di costruire un esercito degno di questo nome. Nel 1653 fece autorizzare dal Landtag, il Consiglio regionale, i prelievi fiscali necessari. Inizialmente concepiti come contributi eccezionali, essi acquisirono carattere permanente nel giro di qualche decennio. L'esercito permanente, di soli 8.000 uomini inizialmente, contava già 30.000 uomini nel 1688. Per un altro verso, la devastazione subita dal Brandeburgo aveva suscitato un'inattesa omogeneizzazione degli assetti sociali, in particolare fra le classi dominanti, con la concentrazione della proprietà fondiaria in poche mani e la conseguente formazione di una classe di grandi latifondisti, i cosiddetti Junker, interessati ad allargare i propri possedimenti, dunque solidali del progetto di rivalsa di Federico Guglielmo I e sempre più insediati nelle alte sfere dello Stato militare fiscale in formazione, al punto da divenire una sorta di casta militare che si perpetuerà nei secoli, anche in seno all'impero tedesco unificato. Le ferite della guerra erano ancora fresche, ma Federico Guglielmo I non aspettò che si cicatrizzassero. Nel 1655 l'alleanza militare fra la Svezia e il Brandeburgo mosse guerra contro la Confederazione Polacco-Lituana, guerra che durò fino al 1660, con il Brandeburgo ancora una volta protagonista di uno spettacolare cambio di campo, una volta riconosciuta dalla Polonia l'unità del Brandeburgo con la Prussia orientale. Si trattava ora di scacciare gli svedesi e prendere il controllo della Pomerania occidentale. L'obiettivo fu raggiunto parzialmente con la guerra suedo-brandeburghese del 1674-1679 e quasi interamente con la Grande Guerra del Nord del 1700-1721, che oppose due alleanze eteroclite ed intermittenti riunite attorno alla Svezia da un lato e alla Russia dall'altro. Agli svedesi restarono pochi territori che persero definitivamente un secolo più tardi. La fine della Pomerania svedese segnava la nascita, travagliata ma infine riuscita, del Regno di Prussia. Forgiato con il ferro e con il fuoco, il Regno di Prussia si rivelò essere il solo epicentro dello spazio tedesco, a mostrarsi in grado non solo di risollevarsi rapidamente dalla guerra dei Trent'anni, ma soprattutto di fare tesoro delle lezioni che essa aveva impartito. Le caratteristiche socio-economiche sviluppate in quel frangente storico ne faranno anche l'unico epicentro in grado di avviare l'unificazione dello spazio tedesco, imprimendogli la propria marca tipicamente antiliberale, social-conservatrice, protezionista e militaresca. Ci Ci vorranno due guerre mondiali nel Novecento, la resa incondizionata della Germania nazista nel 1945, l'eliminazione integrale del suo Stato Maggiore e il condominio russo-americano in Europa per cancellare quella marca. Essa sembra oggi completamente scomparsa. La storia è fatta anche di questo, di viandanti del nulla, di sentieri che si interrompono nel nichilismo e nell'orrore. Ma qualcosa, un resto, una traccia, permane sempre. Vi ritorneremo nel prossimo episodio, nel quale cercheremo di tirare le somme a proposito del perno originario. If you ain't hunting